Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, a questo appuntamento dedicato al libro, che oggi ci avvicina all'opera di Enzo De Mattè, Il Regno sul Fiume. Iniziamo con una breve presentazione dell'autore. Enzo De Mattè, trentino di nascita, trevigiano e bellunese di adozione, è sempre stato legato al mondo della scuola, prima in veste di insegnante, poi come preside, ispettore scolastico, dirigente superiore e assessore comunale alla cultura e all'istruzione. Ha anche ricoperto la carica di ispettore generale della scuola italiana in Francia, presso l'ambasciata di Parigi. All'attività professionale ha affiancato una ricca produzione letteraria e un serio impegno sul piano socio-culturale. Il libro che presentiamo oggi è un romanzo di formazione, ma non è soltanto questo. È anche un modo per avvicinare il lettore al fiume Sile, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai temi della natura e del paesaggio. Per quest'opera, della quale è stato venduto più di 1 milione di copie, fu assegnato all'autore il premio Gian Anguissola del 1967. Parecchi anni più tardi, l'ente Parco Naturale Regionale Fiume Sile ne acquisterà le ultime copie da diffondere nelle biblioteche e nelle scuole del Trevigiano. Al centro della storia troviamo dei ragazzi vissuti negli anni del boom economico, quando la scuola era l'unico mezzo per affrancare una vita di stenti e di lavoro durissimo. Il protagonista, Roberto, vive lungo il fiume, solcato allora da barconi deputati al trasporto merci. È figlio di un marinaio d'acqua dolce, un barcaro, proprietario di un barcone rosso, la Bronza, e del battellino, la Bronzetta. Con questi mezzi, papà Nane Moretto, detto Pan, trasporta concimi per un'azienda locale o semi per l'oleificio e si fa accompagnare dal figlio maggiore Gigi. Da qualche tempo Roberto, Gigi e le due sorelline Rina e Maria hanno perso la mamma e l'anziana nonna si sforza di prendersi cura della famiglia.
Roberto contò i pesci sul fondo della rete. Erano solo 5, compresa una piccola anguilla che si divincolava furiosa fra le maglie, ingrossando le branchie come orecchie. Gettò le 4 scardole nel solito bussolotto di latta e infilò invece l'anguilla in un sacchetto trasparente, lasciandole un po' d'acqua e uno sfogo per il respiro. Con 2 soli sforzi, puntando la pertica sul fondo, Roberto riportò la barca dalla parte opposta, legò l'ormeggio, nascose il bussolotto, ripescò zoccoli e maglietta e partì di corsa con la sua preda verso la canonica, dove Don Tiziano doveva aver finito la cena. Don Tiziano non tardò a comparire. Si accostò e gli fermò il piede che ciondolava dal muretto di recinzione. «Beh, come mai ancora a spasso? Hai già cenato?» «Le ho portato un'anguilla», rispose, «ma è piccola. L'ho presa con la schiraletta». «Grazie», disse il parroco, «sei gentile. Non è poi così piccola a guardarla bene. Me l'hai portata apposta?» Roberto accennò di sì con il capo. «Però», proseguì Don Tiziano, «neanche oggi a scuola non ci sei andato». Il ragazzo si oscurò, stringendosi nelle spalle. «Non ho potuto». «E come mai?» si informò il prete con dolcezza. «Ho lavorato all'acetificio». «A che ora hai cominciato?» «Alle 6, ma sono tornato anche dopo pranzo. Mi devono pagare la giornata intera». I suoi occhi si incontrarono con quelli del prete. «Ma tu non puoi lavorare», protestò Don Tiziano. Tu non hai 15 anni e devi andare a scuola. A quel punto Roberto cambiò tono e il viso gli si riempì di speranza. Don Tizi, mi lascia dare 2 calci al pallone, vado a prenderlo? Ma non sei ancora stanco. Don Tiziano si mise in porta e si aggiunsero altri 3 ragazzini. Per un quarto d'ora furono corse e tiri senza respiro. Poi, all'improvviso, come aveva cominciato, Roberto guardò il campanile e smise. In alto si allargava un crepuscolo pieno di strisce di luce, su cui si disegnavano pioppi e platani in contrasto. «Adesso torna mia nonna», annunciò. «Vado a casa». Roberto, correndo, raggiunse la porta di casa, tastò la chiave sopra la cornice e appena messo piede in cucina spalancò i battenti e le imposte che davano al fiume. La stanza era piccola e le finestre molto basse. Quando le trovava aperte, egli entrava e usciva direttamente da quelle. Davanti passava sull'argine la stradicciola di terra battuta e l'acqua era subito giù della riva, a distanza di 3 metri, con le pertiche di salice per l'attracco ed un breve pontile. Erano tutte così le case di dietro riva. Roberto accese la luce e con rapidi gesti abituali iniziò a preparare la cena. Tutto era pronto quando la nonna arrivò, stanca, sfinita, con la Rina e la Maria, le 2 sorelline gemelle di 4 anni, già addormentate in braccio tutte e 2. «Levagli le scarpe e mettile giù», ordinò la nonna passandogli le piccine. La domenica successiva, alle 8 di mattina, il barcone comparve alla svolta dei pioppi, battendo l'aria con i colpi del motore che Roberto sapeva distinguere da tutti gli altri. Allora si metteva in vedetta o gli vogava incontro col battello. Appena lo ebbe in vista sul fondo del fiume, capì che neanche quella volta s'era sbagliato. Era proprio la bronza ed aveva già scaricato, perché viaggiava controcorrente e senza fatica, con ritmo allegro che acquistava quando s'era alleggerita. Il barcone teneva la mezzeria e alzava ai lati 2 grossi baffi d'onda che andavano a perdersi sulle rive, sollevando per brevi momenti gruppi di anatre domestiche che per tenere l'equilibrio zompavano e aprivano le ali. Qualche massaia ritirava in fretta il mastello o il battitoio per non vedersi guastare il bucato. A Gigi, se era al timone lui, piaceva anche fare scherzi. Quanto era allegro suo fratello! Tanto quanto il babbo era invece serio e musone. La prua del barcone avanzava in mezzo al fiume, rossa come il fuoco. Per questo si chiamava bronza, che in dialetto voleva dire brace, e il nome stava anche scritto sulla fiancata. A sua volta Roberto, per simpatia, aveva battezzato il suo battellino col nome di Bronsetta. «Gigi! Gigi!» Se avevano scaricato i concimi all'intrada, il babbo era certamente sbarcato a terra, come faceva sempre, e adesso stava con gli amici all'osteria di Toppan. Quando invece proseguivano oltre il paese per portare i semi all'oleificio, si fermava vicino al passo, dalla borella, ma il risultato non cambiava. Il babbo sentiva sempre il bisogno di stare a bere e a giocare alle bocce, almeno per mezza giornata. Gigi spense il motore e gettò il cappio, che Roberto avvolse con 4 giri intorno alla bitta di pietra piantata sull'argine. Poi calò la passerella e scese senza usarla, saltando sull'erba dalla bordata. «Il papà è da Toppan», annunciò per prima cosa. «Ha detto che tu vada a portargli la bicicletta». Poi prese la Rina e la Maria, le fece volteggiare tutte e 2 fino al soffitto e buttò all'aria la cucina cercando roba da mangiare. «Signore benedetto», protestava la nonna. Suo padre non si fa neanche vivo e questo sacripante ci svuota tutta la casa. Per tutto il tempo necessario Roberto fu a disposizione del fratello. Gli bollì l'acqua per lavarsi e gliela versò calda calda a mestoli giù per la schiena, perché Gigi aveva bisogno di ripulirsi per bene dopo 9 giorni di barca. In più era domenica e gli piaceva uscire in ordine e lisciato. Sfido, Gigi era grande, aveva già 16 anni. Ma dove siete stati questa volta? Dai bastimenti e poi 2 giorni avanti e indietro con i concimi. Il padrone voleva sempre noi. Roberto si sentì orgoglioso. Eccoli serviti quegli sciocchi dei suoi compagni che non distinguevano un barcaro come suo padre da un qualsiasi barcaiuolo. Sarebbe come non far differenza fra una volpina e uno spinarello perché stanno in acqua tutti e due. Solo per un viaggio normale della bronza, tra il caricare, scendere alla foce, costeggiare la laguna fino al porto, scaricare, imbarcare di nuovo e risalire, occorrevano 4 giorni da passare in mezzo all'acqua con ogni tempo e sgobbando come facchini. Altro che barcaiuoli, i barcari sono veri marinai. Roberto ripassò la schiena di Gigi col borotalco, poi gli portò i vestiti, le scarpe e la cravatta e stette ad ammirarlo così bello, lucido e trasformato. «Ti ho pulito anche il motorino», gli annunciò infine. Suo fratello possedeva infatti anche una motoretta rossa di cui era gelosissimo e che teneva con la bicicletta del babbo nel sottoscala. Se l'era comperata con i suoi soldi quando era diventato grande. Perché c'era un momento, Roberto lo capiva, in cui i ragazzi diventano uomini grandi. Fino ad allora non hanno mai soldi per sé e se li guadagnano li consegnano in casa fino all'ultimo centesimo. Vestono con gli abiti rifatti, calzano gli zoccoli o le scarpe di tela anche d'inverno in chiesa e a scuola, ubbidiscono alle nonne, vanno a dormire presto e sono esclusi dal cinema e dall'osteria. Ma tutto ad un tratto questa condizione cambia. Diventano liberi, indipendenti, eleganti nei giorni di festa. I soldi se li tengono quasi tutti. Gigi s'era comperato il motorino e con gli altri si pagava la scuola di elettricista per corrispondenza, che il postino gli portava a casa con regolarità come a un signore. Gigi, infatti, non intendeva restare con i barcari. Gigi aveva la passione dell'elettricità. Meglio, così sulla bronza ci sarebbe andato lui, che amava tanto la vita del barcaro.
In questa domenica sul fiume c'è anche spazio per la scuola e per la sua materia preferita, le scienze, raccontate dall'amatissimo insegnante professor Boschieri come un altro regno tutto da scoprire. A bordo della bronza, Roberto scrive una relazione sulle alghe e sulle erbe del fiume.
Dopo cena spinse in fiume la bronzetta e calò la sua trisiola attaccata al barcone e carica di ancorette piene di bruchi. Prima di andare a letto ebbe ancora la soddisfazione di veder tornare suo padre, taciturno ma per fortuna non bevuto. Quando beveva era anche cattivo con loro e con la nonna. Povero papà, con le fatiche che faceva. Quella sera invece mangiò senza proteste e poi chiese a sua madre perché aveva mandato Roberto all'acetificio. «Per forza doveva andarci», rispose lei, «se vuoi che Barettin te lo prenda quest'estate». «D'estate è d'estate», ribatté il babbo. «Adesso Roberto deve andare a scuola, capito?» Dunque, il babbo era contento che lui andasse a scuola? Non era adirato per la spesa dei quaderni? Roberto sentì il cuore allargarsi di gioia. Che domenica! Che magnifica domenica!
Si chiude qui la prima parte, narrata e letta, del libro Il regno sul fiume di Enzo De Mattè. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.